culti. Il lavoro fa cultura.
Buonasera e ben ritrovati, io sono Antonia Fama, questo è Le Cult. Dopo gli appuntamenti fissi della nostra settimana, sto parlando lunedì con lo speciale di cultura con Diario di un precario e poi martedì con l'appuntamento di EDS, i libri del lavoro, torniamo a partire da mercoledì a parlare di cultura che si occupa anche dei temi delle professioni e dei mestieri. E lo facciamo oggi parlando di un tema che a noi molto caro, quello del precariato. E soprattutto del precariato tra i giovani. C'è infatti un libro dal titolo Santa Precaria che inizia con una citazione molto particolare, tratta da una canzone di Edoardo Bennato, Tu vuoi l'America, e dice: dei tuoi sogni sei sicura, io ti seguo da lontano e la strada che facciamo sembra un posto di frontiera. E già, perché oggi volere un lavoro oppure realizzare i propri obiettivi sarebbe proprio come volere l'America. È l'estate del 2006 quando la protagonista di Santa Precaria, scritto da Raffaella Ferré, la giovane Raffaella Ferré, Caterina, dicevo, stagista universitaria, una TV locale di 22 anni, scopre il mondo del precariato. Da santa si innamora di Paolo Moriani, anchorman bello e impossibile, e inizia così le sue avventure all'interno di una di questa TV locale, nelle quali verrà a contatto sia con il mondo del lavoro che con delle avventure un po' spiacevoli. Insomma, una sorta di noir che cerca di raccontare anche quella che è il mondo che i giovani che entrano nel mercato del lavoro si trovano ad affrontare oggi. Santa Precaria è infatti il racconto poi anche di un sud inedito e più vero, forse perché lontano dagli stereotipi sia delle cartoline che della cronaca nera. La protagonista Caterina, con la sua innocenza perduta, diventa un po' un'icona di un mezzogiorno che non tutti conoscono. Tutti quelli che invece ci vivono non sanno più a che santo votarsi. Su Television sta in un palazzetto rosa salmone, con finestre specchio affacciate sulla strada. La luce del sole, diretta sui vetri della prima mattinata, fa dell'edificio una strana creatura iridescente, simile ad un mostro marino, arenato sul bagnasciuga urbano. In un pomeriggio di noia mortale, su internet dalla saletta universitaria, era semplicemente finita sul sito web dell'emittente TV. La scarna paginetta virtuale recava in calce il numero di telefonino cellulare di Tiziana Larizza e la sua foto patinata. Caterina aveva corrisposto i volumi del suo viso a quelli di una sconosciuta, incrociata in una cartolibreria pochi giorni prima. L'aveva fissata a lungo, piccola e forte di gambe, con la faccia larga e piena, come la bambola Camilla. Stava dritta dinanzi allo scaffale, chiudendo fra le mani un libro blu dal titolo Cosa dire o scrivere in ogni occasione. Aveva deciso d'impulso di farle una telefonata. Dopo i complimenti e i convenevoli di rito, aveva infine accennato alle sue competenze prese dai libri di scienze della comunicazione e bisognose di essere messe in pratica. E allora era questo proprio un estratto da Santa Precaria di Raffaella Ferré, il libro uscito da poco e soprattutto scritto da una giovane autrice. Il romanzo edito per Stampa Alternativa e sta riscuotendo già un ottimo successo. Basti dire soltanto che ha vinto il premio Giancarlo Siani, intitolato al giornalista vittima della camorra, divenuto un po' il simbolo dell'impegno nel denunciare, nel giornalismo di denuncia. Anche questo romanzo lo è a suo modo. E allora diamo il benvenuto alla nostra ospite Raffaella Ferré. Buonasera Raffaella.
Ciao, buonasera.
Noi abbiamo aperto con una delle tre citazioni che stanno all'inizio del tuo libro, quella di Tu vuoi l'America, però io giocherei, se sei d'accordo, condurre questa intervista proprio in funzione delle altre. Per esempio, l'altra citazione è quella di Emily Dickinson, che dice: il sogno può bastare se le api sono poche. Sì. Nel libro, la storia che tu racconti nel libro, che poi rispecchia un po' la realtà, ci racconta di come purtroppo i sogni non si avverano più perché forse siamo in troppi a volere le cose. Cos'è successo?
Guarda, penso che il sogno alla fine sia alla portata di tutti. Il bello è che ultimamente ci rendiamo sempre più conto, o meglio, la forza dei nostri sogni vengono, viene quasi a mancare quando ci troviamo di fronte alla realtà, in quanto io penso che spesso meglio non sognarle le cose, perché a sognarle si vive già una certa contezza, nel senso che tu ti immagini addirittura come sarà, le clausole di un contratto, il tuo lavoro quale sarà, soprattutto quando si vuole lavorare nella comunicazione, sai, ci si dipingono bene gli scenari. Però il problema è che quando poi si trova ad avere a che fare con quello che è la quotidianità del lavoro, il precariato, in questo senso anche il fare lo stage, il tirocinio, ci si rende conto che il sogno può bastare quando le api sono poche, ovvero quando non si hanno troppe cose con cui scontrarsi, nel senso che uno può farsi bastare il sogno quando riesce a portarlo avanti senza doverlo interfacciare alla realtà. Quando poi si va a scontrarsi sul pratico, purtroppo a quel punto ci si rende conto che basta da solo, anzi bisogna rimpiazzarlo, bisogna dargli forza senza per questo volerlo portare nella realtà.
Ognuno per sé come in un naufragio, dice invece Marcel Duchamp, è la seconda citazione che tu riporti. È probabile che nel moderno affacciarsi al mondo del lavoro da parte dei giovani ci si trovi spesso soli, cioè si tende a una sorta di divide et impera. Prima ci si univa, si stava nei circoli, scendeva in piazza insieme. Adesso forse non si fa più, si rimane chiusi nel proprio piccolo mondo.
Guarda, ti dico, per come la penso io, tra precari soprattutto e quando addirittura si vuole essere presi per fare uno stage cinio, cosa succede? Che si tende a star lontani tra di noi, perché è quasi come se la precarietà fosse una brutta malattia, oppure se prendono te poi non prendono me. I precari non sono assolutamente, non riescono a far gruppo secondo me, questo è il problema fondante, soprattutto nel campo della comunicazione e del giornalismo. I precari tendono sempre a guardarsi con fiducia, perché uno può prendere il posto dell'altro, siamo interscambiabili, almeno visto che sono poche le sicurezze che ci danno, diventa molto più un gioco al ribasso, chi offre di meno vince in quel caso. E poi per quanto riguarda quella citazione, quando io dicevo ognuno per sé come in un naufragio, anche perché la connotazione da classe lavoratrice, vorrei usare il termine classe operaia anche se non è quello esatto, purtroppo lì la grande forza coercitiva è di stare insieme, non c'è più, è come se il precariato non legittimasse nemmeno se stessi, quindi è un poco strano voler chiedere a delle persone che approcciano al lavoro di riuscire a fare gruppo, senza per questo voler poi cercare una situazione lavorativa in quello stesso gruppo, cioè far valere le proprie ragioni spesso non coincide con voler stare insieme a lottare per un riconoscimento dei propri diritti, anche come stagista.
E forse, Raffaella, questa solitudine viene trasformata in metafora nel tuo libro attraverso la scomparsa della protagonista Caterina, perché questo è l'elemento poi particolare, non è solo il racconto di una vita che si scontra con la precarietà del lavoro, ma c'è questo elemento di noir anche dai toni leggeri e simpatici, ironici, che però in qualche modo diventano forse metaforici di qualcosa. Come mai hai scelto questo elemento della scomparsa?
Ti spiego, quando Caterina scompare, o meglio, quando si cerca di uscire dal mondo del giornalismo, io ho lavorato per molto tempo in un piccolo quotidiano e quando ne sono uscita poi per spostarmi in un'altra città, di solito i colleghi prendono questa notizia con un certo favore, perché dicono che c'è uno in meno che partecipa alla lotta di accaparrarsi quel minimo di stipendio che c'è a fine mese. Quindi Caterina, quando scompare, in un primo momento tutti quanti dicono ah che bello, uno è meno, soprattutto nella piccola redazione dove lavora viene vista bene questa cosa, nessuno si pone il problema del perché. Il problema vero e proprio, Caterina e la sua scomparsa diventano una minaccia quando Caterina è già sta tornando, tant'è vero che l'unico a preoccuparsi poi del motivo per cui Caterina improvvisamente non si trova più è l'unica persona che dovrà farlo per lavoro, perché c'è l'altro protagonista, Mimmo, che vuol fare il giornalista, non accede al mondo del lavoro attraverso un tirocinio o un'altra forma di lavoro quantomeno conosciuto se non legalizzato, ma accede da collaboratore a nero di un piccolo quotidiano, lì dove non ti pagano nemmeno il rimborso spese o la scheda telefonica. Mimmo lo farà diventare la sua notizia, perciò lui continua ad occuparsene, ma la scomparsa di Caterina arriva a minacciare gli equilibri degli altri solo nel momento in cui Caterina si appresta a fare il ritorno, sempre che questo ritorno sia portatore di qualcosa di buono per gli altri.
Insomma, Raffaella, come quando si finisce sperduti su un'isola deserta e si è costretti a fare del cannibalismo, perché poi è un po' quello, no? E allora tu accennavi a uno dei personaggi, Mimmo Baccaniello, la protagonista, l'abbiamo detto, è Caterina, ma ci sono altre figure particolari nel tuo romanzo. Una di queste è Paolo Moriani, Anchorman, bello e possibile, scrivi tu. E poi c'è Tiziana Larizza, la datrice di lavoro di Caterina, che è un po' forse una sorta di signora da diavolo veste Prada, che ai noi si trova spesso nella vita.
Sì, Tiziana è la cosiddetta Miranda Priestly, in questo caso dovrebbe dire qualcosa del tipo: alla fine è tutto e mandar via Caterina, come faceva Miranda Priestly nel libro. Il problema è che Tiziana forse è l'ultimo stadio di quello che spesso viene offerto alla condizione, alla donna che approccia a questo mondo del lavoro, perché sia Caterina che Tiziana, questo è un altro lato forse del libro, sono persone che quando si trovano a dover buttare qualcosa di più in campo non buttano la professionalità, non buttano la loro voglia di fare o il loro talento, ma ripiegano su un certo piacere estetico, nel senso che sono tutte e due ragazze. Tiziana era una bella ragazza, Caterina lo è ancora, quindi in un certo qual modo tentano di farsi strada anche usando questo, usando un modo un po' più mellifluo o la capacità di porsi con l'uomo che detiene il potere in quell'ufficio. Tiziana poi ha questo modo particolare perché lei alla fine del libro ci rendiamo conto che è una persona che viene sconfitta, però lei fino all'ultimo porta questo vestito della sconfitta quasi a giustificazione. Diciamo che un po' quando parlo del sud parlo anche di Tiziana, perché Tiziana si ripiega su se stessa, fa il giro lungo per poi finire come da dove era partita, cioè a casa sua, conchiusa in un posto dove l'unico margine di orizzonte viene dato dalle culture, dalle serre, da quello che viene dato dalla terra. Tiziana è una negazione, lei vive vicino alla discarica, vive vicino alla discarica dell'emergenza rifiuti, quindi tutte queste cose qui vanno a influire anche sul suo carattere. Secondo me, quando poi si parla di sud si tende a inglobare grandi temi, si fa l'errore di pensare che tutto quello che è prodotto dal sud sia in qualche modo una cultura, ma si possa procedere per emergenze, così come si procede per l'emergenza rifiuti, si procede poi per l'emergenza della disoccupazione, senza pensare che ci sia poi una sorta di storia che viene immagazzinata in tutto questo. Tiziana dà la prova che alla fine i modelli imposti vanno a influire su quella che è la costruzione della propria identità.
Insomma, gli spunti sono molti e interessanti, e poi ogni personaggio, come mi è sembrato di capire, si porta dietro un mondo che diventa simbolo di tanti significati diversi, per cui insomma, Santa Precaria, libro di Raffaella Ferré, che noi vi invitiamo a leggere, forse in maniera catartica per chi si trova all'interno, vive questa situazione, quindi tutti i giovani un po' sotto e un po' sopra i 30 anni, e per chi invece non lo conoscesse o se ne è dimenticato, beh, un buon modo per ricordarsene. Grazie mille, Raffaella Ferré.
L Cult.
Questa è Caterina, ai limiti del cerchio di città. È l'ennesima gallinella del precariato e, come tutti gli animali da pollaio di provincia, aspira al co-co-co, mentre il suo diretto superiore cerca di strangolarla con una busta di plastica. Era un bell'esemplare di femmina sudita, un tempo. Oggi non più. Nel misero anno passato in ufficio ha conquistato 6 chili di grasso consolatore, nonché rughette e cattivi pensieri. Caterina non è più se stessa per meno di 200 euro mensili. Il buono sta in una certa evoluzione della specie. Da essere umano, debole e caduco, è diventata una sorta di automa invincibile che non ha più bisogno di malattie, né di ferie, né di permessi studio, tipo Wonderman. Stamattina Tiziana l'ha chiamata che non erano le 8. «Vai in ufficio subito! C'è un compito importantissimo per te, un lavoro di responsabilità!» le ha detto. Quando è arrivata, ha trovato una nota vergata a mano. Bisogna realizzare e stampare le targhette uomo e donna per i bagni dell'ufficio.
Articolo 1.
E allora cambiamo argomento. Abbiamo parlato di Santa Precaria, il libro di Raffaella Ferré, giovane autrice campana che racconta le vicende di una giovane alle prese con il mondo del lavoro, e lo fa utilizzando anche un elemento particolare, quello del noir, quello della sparizione, per raccontare un mondo di invisibili. Allora, dai lavoratori invisibili alla nave fantasma, è questo il titolo di uno spettacolo teatrale di cui vogliamo parlarvi oggi, uno spettacolo al confine tra il giornalismo, il cabaret, la narrazione. Il giorno di Natale non si dovrebbe morire, eppure il 25 dicembre proprio del 1996, è proprio questo il momento in cui inizia la nave, il racconto della nave fantasma, a largo delle coste siciliane affonda un battello carico di migranti. Allora fu considerata la più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi invece il mare inghiotte spesso, purtroppo, migranti che viaggiano verso la speranza. Però quel naufragio di 13 anni fa è diventato un po' l'emblema di tutti i problemi drammatici che sono connessi al tema dell'immigrazione, perché rimase un mistero, come poi ce ne sono molti in Italia. A scrivere e interpretare la nave fantasma sono Renato Sarti e Bebo Storti. Noi ne abbiamo voluto parlare perché la settimana scorsa è andato in scena alla Fiera del Commercio Equo Solidale, e noi siamo contenti di avere in nostra compagnia proprio Renato Sarti. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Sarti, la nave fantasma racconta di 283 anime sprofondate un po' anche negli abissi di un'indifferenza diffusa, e lo fa usando insieme due strumenti che teoricamente sembrerebbero inconciliabili: il cabaret, la vocazione anche al comico e al teatrale da un lato, e dall'altro invece la cronaca dei fatti. Come mai questa scelta e come si arriva a trovare un punto d'incontro?
Ma intanto dobbiamo precisare che lo spettacolo nasce anche da fatto da Giovanni Maria Bellu per La Repubblica, che è quello che nel 2001 con un ROV, che sarebbe una piccola sfera di Perspex, riesce a catturare le immagini del reddito della nave fantasma, e così c'è una prova certa di quello che è successo. Da quel suo reportage poi è nato, in collaborazione con noi, con me e Bebo, il testo. Ma in realtà nasce dal fatto che noi crediamo che il teatro, per quanto poi oggi come oggi la discussione sul teatro è vastissima, nel senso che ci sono mille modi di fare teatro, dalla narrazione più immediata a mille forme di recitazione, retoriche o non, e diciamo che io, Bebo Storti, Giovanni Maria Bellu, abbiamo scelto di abbandonare un po' quello che è l'aspetto giornalistico del reportage, cioè penso che teatro si faccia un po' teatro e sul giornale si faccia il reportage, la cronaca. Per togliere, diciamo così, da questo aspetto di cronaca, abbiamo scelto proprio questa forma del cabaret tragico. Perché il cabaret tragico? Uno, perché era un modo molto più diretto di parlare con gli spettatori. Il cabaret non ha la famosa quarta parete, no, del teatro borghese, ma parla direttamente al pubblico. Due, perché troppi erano gli aspetti sul filo del paradosso, dell'incredibile, del comico, del grottesco all'interno di questa vicenda, per non trattarlo, o perlomeno per provare a prendere quella strada lì rischiosa del far ridere su una tragedia di questo tipo.
Sarti, c'è secondo me anche un elemento molto particolare proprio nella vostra scelta di costruzione dello spettacolo, che permette forse anche di dare una sorta di morale, no? Morale è una parola brutta, non è quello il senso, però attraverso il coinvolgimento del pubblico, facendolo immedesimare, in qualche modo gli si fa sentire addosso cosa significhi una situazione che invece conoscono soltanto dall'esterno. Nello specifico poi voi prendete sempre due personaggi che descrivono due realtà totalmente opposte, da un lato da un lato le 283 anime dimenticate da qualsiasi giornale o istituzione, dall'altro una sola signora contessa di turno che, se sparisce il corpo, tutte le TV sono su di lei.
Sì, bisogna specificare che tu stai facendo riferimento a una scena in cui si mette a confronto quello che è stato adoperato dal punto di vista dei media, aeroplani, elicotteri, sottomarini, guardia di finanza, guardia costiera, per la ricerca della contessa Bacca Augusta, una persona soltanto, con tutto rispetto se ben chiaro, e quello che è stato adoperato per i 283 morti di Portopalo. E praticamente sul palco noi mettiamo in evidenza con custodie di cassette VHS, con giornali, con riviste, con finti elicotteri, submarini, guardie costiere, eccetera eccetera, la sproporzione fra l'uno e l'altro. Ecco, sì, diciamo che noi cerchiamo di adoperare il comico, ma per prendere un po' la rincorsa, cioè il pubblico a un certo punto si diverte intorno a queste storie, poi gli arriva la mazzata finale. Ecco, nel senso che nel caso specifico si ride molto, quella è forse una scena più comica dello spettacolo, però poi quando alla fine noi mettiamo a confronto 283 mollette che rappresentano i morti del naufragio del 96 della notte di Natale, con una molletta che rappresenta la contessa Bacca Augusta, e da una parte c'è una sproporzione di elementi e dall'altra niente, arriva la mazzata. Come? Fino all'ultima scena si ride tantissimo sui colpevoli, ma l'ultima scena, che è una ricostruzione fatta sul palco con una tempesta a cui partecipano degli spettatori che muovono un trabattello che rappresenta la nave grande, muovono una scrivania che si spacca in due che rappresenta la piccola barca che si inabissa, perché nell'incidente sono coinvolte due navi, e questi oggetti di scena vengono mossi dagli spettatori insieme alla macchina del tuono, alla macchina del vento, alla macchina del mare, eccetera eccetera, vecchi archibugi di mestiere teatrale. Ecco, lì la scena chiaramente non si ride più, lì si prende coscienza che quella è stata veramente una tragedia, un inferno, anche se si svolgeva in mezzo al mare e non nelle fiamme.
Beh, Sarti, poi il segreto del coup de teatro, no? Del colpo di scena è sempre un po' questo, cioè portare lo spettatore a ridere di quello che vede sul palco per poi fargli scoprire che sta ridendo di se stesso. Un'ultima battuta veramente breve a proposito del finale. L'ultima scena si conclude con una tempesta. Che cos'è? Una metafora per indicare il fatto che poi ci si dimentica delle cose e quindi le si fa sprofondare nell'oblio, o che ci sarebbe bisogno di un diluvio universale per ricominciare da capo e riscoprire il buono?
Ma non vorrei deluderti, secondo me tu vai molto lontano. In realtà si tratta di un tentativo di costruire quei pochi elementi poveri del teatro, quella serata. Onde alte 12 metri, mare forza 7, dentro, due navi che sbattono una contro l'altra, una che è piena di persone in una maniera spropositata, arranca come un mulo, il motore va in fiamme, fumo, si riavvicina all'altra per essere recuperata, in realtà c'è uno scontro e le funi che vengono buttate invece di raccogliere i poveri naufraghi serve solo a qualche comandante per invece di legare l'altra nave per evitare gli scontri, viene adoperata per qualcuno per salvarsi, ma poi si inabissa in pochissimi minuti portando il suo tragico carico in fondo agli abissi, che lì rimane come un luogo topico, che è un po', diciamo così, un luogo simbolo di quella che è la storia del nostro paese rispetto alla migrazione. Fammi concludere velocemente: un paese che ha avuto 24 milioni di migranti dal 1860 circa al 1960, nell'arco di un secolo, si è dimenticato delle cose che incontravano, delle tragedie che vivevano i nostri avi quando andavano in America, in Argentina, in Brasile, in Canada, in tutto il mondo, e trovavano le stesse situazioni di oggi, anzi forse peggio, perché allora la miseria era ancora di più imperante.
Certo, siamo un paese malato a cui manca spesso la memoria. Grazie mille.
Insieme agli abissi, negli abissi diciamo che è finita non solo quella barca, ma anche la memoria di questo paese, come è capitato per altre vicende, sia ben chiaro.
I misteri italiani di cui noi parliamo spesso, anche voi lo fate spesso con il Teatro della Cooperativa, quindi avremo sicuramente modo di risentirci. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, ci mancherebbe.
Allora, un saluto a Renato Sarti, autore insieme a Bebo Storti e interprete della Nave Fantasma. Io mi fermo qui e vi lascio al GR. Continuate a seguirci sul nostro sito radioarticolo1.it. Una buona serata da Antonia Fama.